Laser.
Liberiamo la città, liberiamo le montagne, corteo contro le Olimpiadi più insostenibili di sempre!
Milano, 7 febbraio 2026. Una manifestazione di circa 10.000 persone attraversa le strade della città. Il giorno prima è partita la 25esima edizione dei Giochi Olimpici Invernali, assegnati alla Combo Milano-Cortina. La cerimonia inaugurale si è svolta nello Stadio San Siro di Milano, una sorta di canto del cigno di una storica struttura il cui destino, dopo anni di tira e molla, è una contestatissima demolizione che si teme condurrà all'ennesimo processo di gentrificazione di un quartiere popolare. I Giochi Olimpici Invernali, come grande evento acceleratore delle dinamiche di stampo capitalista e neoliberista che devastano i territori e accentuano le disuguaglianze, è l'argomentazione che sta alla base delle contestazioni del Comitato Insostenibili Olimpiadi, che nel suo acronimo CIO fa il verso al Comitato Olimpico. Si tratta di una rete di realtà, attiva soprattutto su Milano, ma con anche addentellamenti nelle Terre Alte, e che dalla fine del 2022 contesta l'operazione Milano-Cortina, con dibattiti, assemblee pubbliche, inchieste, manifestazioni. Luca Trada è di Off Topic, collettivo milanese che si occupa delle trasformazioni della città.
Bisogna fare le Olimpiadi per portare avanti tutta una serie di opere, progetti, iniziative più o meno ad alto impatto sui territori, che per la stragrande maggioranza delle volte e dei casi sono opere che poco o nulla hanno a che fare con la possibilità di svolgere e realizzare il grande evento.
L'impatto maggiore delle Olimpiadi a Milano riguarda in particolare due grandi aree, tutte in zona sud: l'ex scalo di Porta Romana, che ospita il villaggio olimpico, e Santa Giulia, dove è sorta una nuova arena del ghiaccio da 16.000 spettatori.
Ovviamente la partita grossa è su Milano, e soprattutto la partita grossa si gioca rispetto proprio a quello che ha significato il villaggio olimpico e il Palio d'Italia all'interno di quello che è il modello Milano. Lo scalo Romana, come gli altri scali, erano aree pubbliche, con la scusa delle Olimpiadi, quindi di dover fare il villaggio olimpico. Lo scalo Romana viene sostanzialmente svenduto a una cordata composta da Coima, da Covivio e da Fondazione Prada per realizzare il villaggio olimpico, che poi verrà trasformato in quello che dicono essere il più grande studentato d'Europa, e dove, al di là di qualche stanza a costi 600-800 euro, parliamo di rette dai 1000 euro in su, e poi la rimanente parte verrà sviluppata secondo i canoni tipici di come a Milano vengono trasformate le aree, quindi edilizia residenziale privata, strutture commerciali e una quota residuale di housing sociale che deve dare questa sorta di verniciatura, di intervento utile per risolvere i problemi abitativi, ma sappiamo che non è così. Tutta quell'area è in grande trasformazione, perché appena a sud dello scalo c'è tutto l'intervento Simbiosi, sempre gestito da Covivio, che sta diventando un nuovo distretto di residenze di medio-alto livello.
Le strutture olimpiche milanesi, oltre a lasciare un'eredità a favore di pochi, rappresentano un costo per molti.
Dobbiamo anche aggiungere che già oggi queste due strutture, ripeto, private, vedono governo, enti locali, quindi regione e comune, dover coprire l'un per l'altra qualcosa come un centinaio di milioni di extra costi, cioè soldi pubblici che sicuramente entreranno nelle casse di Eventim, di Lendis per quanto riguarda il Palio Italia, della cordata Coima, Prada, Covivio per quanto riguarda il villaggio olimpico, proprio perché i costi di queste strutture hanno già ampiamente sfondato le previsioni iniziali. Quindi quello che è un problema economico, quello che è un problema di insostenibilità ambientale, poi inevitabilmente a cascata diventa anche un problema di costi sociali in termini o di tagli o di comunque risorse che poi non ci sono per rispondere appunto magari alla crisi abitativa piuttosto che ai bisogni della sanità.
Allora, mi mancano Rami?
Facciamo un po' in serio, li incolliamo man mano. Che
secondo me conviene farli in serio.
Questo è fordismo.
E se ci fosse magari una cosa ritmica che ogni tipo ogni minuto, o come si dice, prima tre passi, poi abbassano i lari.
Un evento cruciale del Macbeth shakespeariano è quello in cui la foresta di Birnam si muove verso il castello del tiranno, simbolizzando la ribellione della natura contro il potere. Una scena simile si è verificata nella manifestazione del 7 febbraio. Centinaia di larici di cartone sfilavano in corteo. Martina è di APE, acronimo per Associazione Proletari Escursionisti, che fa parte del CIO e che ha convocato più di un laboratorio di autocostruzione dei larici da portare in manifestazione, a cui sono accorsi adulti e bambini.
Vogliamo portare 500 larici in corteo per mostrare l'abominio che è stato fatto a Cortina, dove sono stati tagliati appunto larici secolari per costruire una pista da bob che verrà utilizzata praticamente soltanto durante le Olimpiadi, e poi probabilmente la sua fine sarà la stessa di tutte le altre piste che sono state costruite per questi eventi, dove ci sono 8 persone in tutta Italia che praticano questo sport e per loro appunto sono stati abbattuti questi 500 larici.
Quando hanno tagliato il bosco, naturalmente il bosco è una struttura complessa. Vedi queste
La nuova pista da bob di Cortina è l'infrastruttura olimpica diventata simbolo dell'illogicità, dello spreco e della devastazione ambientale. Oltre a 128 milioni di euro è costata anche il sacrificio di un bosco di larici che da sempre ha protetto Cortina. Silvio Lacedelli è un tecnico forestale.
Qui gli alberi avevano 160 anni. Qui è scesa anticamente una frana che si è staccata dal Col Druchet ed è arrivata fino al Boite, fino al torrente. Ha sotterrato due piccoli villaggi e allora gli abitanti del luogo hanno detto: qui non si costruisce più nulla perché c'è la frana, c'è stata la frana, e quindi si lascia il bosco. Il bosco è rimasto fino all'altro ieri, da secoli, e neppure durante la Prima Guerra Mondiale. Qui c'erano decine di migliaia di soldati che alloggiavano, 10.000, 12.000. Avevano bisogno di tutto, legna da ardere, legname per le baracche. Quindi hanno tagliato tutto il bosco fino sotto le rocce. Qui non hanno tagliato nulla. Il bosco è rimasto perché era una bandita, si chiama. Cioè non si può tagliare perché è un bosco che difende idrologicamente gli abitati dalla frana. Sono riusciti a tagliarla per le Olimpiadi.
Alcuni dei larici tagliati giacciono ancora al suolo, tra caterpillar in movimento, cumuli di terra, brulicali di operai. La nuova pista, mastodontica, si erge su tutto, non ancora terminata, anche se manca pochissimo all'inizio dei giochi.
Questa è la curva Bandion chiamata, e ha questa struttura alta 6 metri che contiene la pista e tutte le reti tecnologiche. Questo è l'arrivo, stanno ancora lavorando ovviamente. Sì, no, l'hanno già inaugurato non so quante volte ormai, però siamo ancora qua. E la pista rispetto a quella che c'era, no? Diciamo, questa qui, mentre la vecchia pista, diciamo, era nascosta dalle fronde degli alberi perché era inserita all'interno del bosco, non si vedeva, bisognava arrivarci vicino per riconoscerla. Questa qui non occorre andare vicino, si vede da lontano. Poi ha questa struttura metallica fuori che è tutta discutibile, ma questo dal punto di vista estetico. Ormai non si vede niente, non si vedono neanche i bob che scendono, quindi praticamente vedranno i bob che si fermano e scendono il pilota, il frenatore, non vedranno la gara si vedrà in televisione e basta. Ecco, questo qui cosa vuol dire? Per costruire la pista hanno fatto presto è male. Cioè, anziché fare bene le cose, nella fretta hanno realizzato tutta una serie di... il calcestruzzo, se non matura, se non hai tempi normali per maturare, è una crepa, ma ce ne sono tante lungo la pista, no? Appunto perché nella fretta hanno caricato la struttura del calcestruzzo prima del tempo di maturazione.
E la sequela di opere irrazionali, mal costruite, mal pianificate e impattanti è piuttosto impressionante. Una di queste è la nuova cabinovia Apollonio Socrepes.
E su questa frana stanno costruendo un impianto, adesso andiamo a vederlo qua sulla, diciamo, la stazione d'arrivo, che per i residenti che conoscono un pochino da tempo, da anni questa frana, e io posso dire che ultimamente, negli ultimi decenni, ha accelerato il movimento franoso, cioè si muove più velocemente. In alcuni punti si muove addirittura qui vicino 2 metri all'anno, quindi non è poco. E costruire come qui la stazione d'arrivo, questo pilone in frana, è un azzardo, sinceramente.
Cioè, cosa potrebbe succedere?
Succede che i piloni si possono muovere, si spostano, e allora sui piloni hanno realizzato un meccanismo per poterli spostare, perché se si sposta in una direzione, a fine stagione vengono rimessi allineati lungo la traiettoria dell'impianto. Questo è un pilone, come vedi, hanno costruito la struttura, manca tutto il rodiggio, no, le ruote, e manca il cavo che porta le cabine, che porterà le cabine, probabilmente, forse, non è detto che arrivi, e deve essere pronto per le Olimpiadi. Pronto vuol dire che ci sarà tutta la struttura completata, più il collaudo. Il collaudo di solito dura un mese, di solito, però evidentemente possono accelerare. Però mancano i certificati, cioè la Regione Veneto deve mettere un certificato che permette la costruzione e l'esercizio sul terreno franoso, quindi si assume una bella responsabilità, e mancano i certificati europei sulla struttura, sulle parti meccaniche.
Insomma, di questa struttura così problematica ce n'era bisogno veramente, secondo te?
No, perché no. Qui nel 2021 sono stati fatti i mondiali di sci e in quell'occasione avevano realizzato un impianto che da Cortina portava su questo quassù, che è il Col Druchet, per portare gli spettatori, no? Ma le gare le fanno sulle stesse piste di prima. Allora, quella lì adesso non va più bene, hanno fatto questo, inutile, perché c'è già.
Discutibile anche il villaggio olimpico, costruito in località Fiammes, che mi viene descritta come la più fredda di Cortina.
Qui siamo a Fiammes, dove c'è il villaggio olimpico e dove ci sono quelle casette marrone, sono i bungalow dove dovrebbero alloggiare gli atleti, che sono, diciamo, delle strutture provvisorie che verranno demolite. Il costo si aggira sui 40 milioni e dopo dovrebbe essere ripristinato tutto come era prima. Naturalmente hanno tagliato il bosco, solito, per fare la struttura. Questo villaggio olimpico ha due problemi. Primo, c'è un torrente lì che potrebbe esondare, cioè è nelle carte di pericolo idrogeologico. In cui, tra l'altro, se andassimo a vedere lì, vedremo che la sponda è rosa e sta crollando. Sulla destra invece c'è il pericolo di frana, ma più che frana di caduto a massi, tant'è vero che hanno dovuto mettere delle reti per trattenere eventuali massi in caduta. Sono circa 1400 posti letto, però gli atleti rifuggono da questa sistemazione, perché in realtà sono dei bungalow, no? Tipo marino da spiaggia, come servizi, luce, acqua, gas, telefono, non c'era nulla, hanno dovuto costruire tutto. Quello lì è l'impianto di depurazione delle acque.
Quindi qua, in termini di legacy, questo posto non lascia niente?
No, zero. Anzi, lascerà un po' di macerie. Infatti, al di là della strada ci sarà il parcheggio per le macchine. 8 milioni perché qui c'era il campo da calcio, quindi hanno dovuto, un terreno verde, hanno dovuto portare la ghiaia, comprimerla, spianare il tutto, e dopo dovranno riportar via tutto.
Il tutto sono, oltre alle infrastrutture e gli impianti, anche i 20.000 metri cubi di ghiaia trasportati con più di 1.000 camion dal lago di Auronzo per fare il basamento. A Cortina i lavori continueranno anche dopo le Olimpiadi. Nella stessa zona del villaggio olimpico, infatti, è prevista una variante stradale dal costo di 400 milioni, che doveva essere già pronta nel 2021. Cortina d'Ampezzo, la regina delle Dolomiti, a poche settimane dall'evento olimpico aveva un aspetto ben poco regale. Le gru non si contano, il traffico veicolare già intenso in alta stagione, aggravato dalla circolazione di mezzi pesanti e dalle infinite deviazioni dovute alla presenza di cantieri, anche in centro, dove il suono delle campane di mezzogiorno si mescola con il rumore prodotto da caterpillar e martelli pneumatici. Il tutto accostato a struscio e negozi di lusso, producendo un effetto surreale. Roberta De Zanna è consigliera di minoranza, si occupa di questioni ambientali assieme alle associazioni locali che fin dai tempi della candidatura di Cortina si sono mosse per sottoporre la decisione a un referendum mai concesso e tutelare il più possibile il territorio.
E in questo momento anche le nostre più nere previsioni che avevamo riguardo l'idea di fare un grande evento in un paese di montagna fragile come Cortina d'Ampezzo si stanno rivelando peggio di quello che pensavamo fin dall'inizio, purtroppo.
Gli impatti ambientali, i disagi, l'essere ignorati hanno cambiato l'attitudine dei cortinesi verso le Olimpiadi.
È una cosa che tocca molto da vicino appunto noi residenti qui di Cortina, è questa sensazione di essere stati completamente estromessi dall'evento. Non siamo mai stati informati correttamente su quello che sarebbe successo, su come sarebbero stati portati avanti i progetti, non siamo stati coinvolti nelle decisioni, per non parlare dei disagi che tutti questi cantieri che sono partiti nel medesimo istante e tutti i lavori sono partiti all'ultimo momento, stiamo vivendo una serie di disagi insomma sulla nostra pelle, perché a dir la verità nel momento in cui sono state assegnate le Olimpiadi forse c'era una buona parte della popolazione favorevole, vedevano in questo grande evento qualcosa di positivo che avrebbe portato rinnovamento in paese. Adesso sono sicura che se ci fosse un referendum adesso la maggior parte sarebbero contrari.
Ciao.
Da Cortina alla Val di Fiemme, un altro dei cluster dei Giochi Olimpici Invernali, ci sono un'ottantina di chilometri che bisogna percorrere in macchina perché con il trasporto pubblico è sostanzialmente impossibile. Anche qui, a 1.000 metri di quota circa, risaltano in mezzo ai prati marroni le strisciate di neve artificiale delle piste, in particolare quelle create alla base dei trampolini dove si svolgeranno le gare di salto con gli sci. Luigi Casanova è presidente di Mountain Wilderness, una delle associazioni ambientaliste più impegnate nella vigilanza delle opere olimpiche ai fini di tutelare il territorio.
Questi due grandi sono stati completamente rifatti e ci sono stati anche degli errori tecnici che verranno recuperati dopo le Olimpiadi. Ecco, questa è la struttura complessiva. Nel dossier di candidatura delle Olimpiadi doveva costare poco più di 9 milioni di euro, abbiamo superato i 44 milioni di euro. Tutto in deroga dalle leggi nazionali, sia qui come a Tesoro. Praticamente ogni opera olimpica è commissariata e il commissario è dotato di pieni poteri, quindi decide anche nel merito delle deroghe, perfino a livello urbanistico e anche sul tema della sicurezza. Una cosa che non si sa di questi trampolini, la provincia e che non sarà inserita probabilmente nel costo complessivo delle Olimpiadi, prima di preparare i due nuovi trampolini ha dovuto mettere in in sicurezza tutto il versante roccioso, perché siamo in una zona porfirica estremamente fatturata, non garantiva sicurezza, e allora prima di costruire l'impianto abbiamo speso quasi 2 milioni di euro per rendere sicuro il versante che ospita i trampolini.
Dopo aver cercato un confronto con la Fondazione Milano Cortina, Mountain Wilderness e altre associazioni hanno lasciato il tavolo e creato Open Olympics, una rete di monitoraggio civico che ha tenuto un portale pubblico dove fossero consultabili le opere, i loro costi e i loro extracosti. Il villaggio olimpico di Predazzo è un'altra opera che ha superato il tetto di spesa.
Quali sono i problemi? Che questo villaggio non è stato discusso con la collettività, è stato imposto. Viene finanziato una quota parte dal demanio militare, una quota parte dalle scuole di finanza nazionali, dallo Stato italiano e dalla provincia autonoma di Trento, per arrivare ai 53 milioni complessivi. E è probabile che una discussione pubblica portasse una quota parte di questi edifici magari a venire utilizzata per il personale stagionale del turismo. Oppure, perché non fare di uno o più di questi edifici degli alloggi a livello economico agevolato per offrire un futuro alle giovani famiglie della valle e di Predazzo?
Ci troviamo a Villa di Tirano, esattamente sul cantiere della tangenziale di Tirano della strada statale 38 che va specificata.
Pur ospitando gare di rilievo a Bormio e Livigno, la provincia di Sondrio è stata esclusa dalla denominazione dei giochi invernali. La sensazione, in Valtellina, è quella di pochi onori e molti oneri, in particolare quello di dover sostenere un volume di traffico fuori norma e senza la viabilità adeguata. Difatti, delle nuove infrastrutture promesse per migliorare la viabilità e l'accesso alla valle, diverse non sono state concluse. Una fra tutte, la tangenziale di Tirano, la Cenerentola assoluta di questo evento olimpico. Angelo Costanzo è il presidente dell'Associazione Culturale Locale Oltre i Muri.
I ritardi hanno portato le Olimpiadi a commissariare l'opera da parte del ministro Salvini. Poi sul finire dell'opera, nell'ultimo tratto, sono emerse delle falde di acqua. Questa cosa ha portato a una scelta di aprire a metà quest'opera, ma sarà anche questa una scelta fallimentare, perché il viadotto da cui faranno transitare il traffico porterà tutto il traffico all'interno dell'arteria cittadina di Tirano, con un problema non di poco conto per chi lì ci vive. E non risolverà il problema del traffico.
La tangenziale non è l'unica opera inconclusa. In valle c'è preoccupazione, inoltre, e malcontento per una serie di opere che hanno suscitato polemiche e proteste. Sdoganate dal meccanismo del commissariamento olimpico, verranno realizzate dopo.
Sì, io credo che c'è una grande disillusione rispetto a questo evento olimpico. Il resto del territorio sopporterà soprattutto grandi volumi di traffico. Si dovevano realizzare delle opere importanti per il superamento della tangenziale di Sondrio, sia a nord che a sud. Nessuna di queste opere, nonostante siano state commissariate e previste come opere funzionali alle Olimpiadi, non sono nemmeno aperti i cantieri.
Quelle che vedi spuntare lì avanti, gigantesche, sono le tribune dello ski stadium che sono state montate sopra questo parallelepipedo di vetro e legno e pietra che hanno voluto a tutti i costi costruire, che è perfettamente un'opera inutile. Insomma, tanti dicono.
Anche a Bormio l'entusiasmo non è alle stelle, anche per come sono stati spesi i soldi. Ad esempio la nuova Sky Arena, una struttura permanente costata 21 milioni di euro pubblici di cui non si sentiva affatto il bisogno. Ludovica è una cittadina di Bormio, membro del Comitato per la Lute, che si batte contro un'altra opera di grande impatto, tenuta nel cassetto per anni e riesumata dal meccanismo olimpico.
Qui è esattamente il punto dove sbucherebbe la fantomatica tangenzialina, se la faranno, cosa che... Allo stato attuale delle cose, l'inizio lavori è previsto per il 28 luglio di quest'anno, nonostante ci sia il ricorso al TAR in atto per le Olimpiadi, non sarà più utile e di conseguenza è tutta una scusa che la chiamano tangenzialina, ma in realtà è una strada che porta direttamente in centro, non taglia proprio niente, né la viabilità per Velvar Furva né il traffico, cioè è funzionale solamente a chi va a sciare. Con la scusa olimpica e della funivia, parcheggi e quant'altro, devasterebbero una zona intatta, incontaminata, che è l'unica che ci rimane, preservata per secoli, tant'è che il paese si sviluppa tutto sotto montagna, proprio per lasciare liberi gli unici terreni pianeggianti agricoli e oltretutto anche passaggio di animali selvatici. Insomma, Bormio mi sembra che veramente l'hanno devastata in lungo e largo, è ora di finirla.
Il 57% delle opere previste dal dossier olimpico non sono state ultimate. Di quelle realizzate, molte non si sa se verranno utilizzate, come la pista da bob di Cortina, oppure sono destinate ad uso privato, nonostante siano state finanziate con soldi pubblici.
La nostra ambizione è proprio quella di sfruttare l'onda lunga di quello che saranno le mobilitazioni dei prossimi mesi, per arrivare a fine Olimpiadi e poter portare avanti una forte vertenza per, come diciamo noi, fare in modo che ogni metro quadro dove il pubblico è investito in qualche modo al pubblico torni. Sicuramente migliorabile la convenzione appunto tra Pala Italia e quindi tra Eventim e Comune. Quello che invece ci interessa veramente è il futuro del villaggio olimpico e dell'area dello scalo. Noi crediamo che quello studentato debba diventare uno studentato pubblico, per esempio, e che le rette non possano essere quelle. Crediamo che sulle volumetrie rimanenti si debba portare avanti una battaglia perché quell'housing sociale diventino case popolari.
Quindi, finite le Olimpiadi, si resta in campo, perché la vita non è un gioco.
Ci fate schifo! Non lo vogliamo questo show a Milano, né a Cortina, né altrove!